Poi facciamo Childish Gambino, chiudiamo.
What happened at the New Orleans? Bitch, I'm back. I'm popular the man.
Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Sauce in my bag. Swag.
Ooh, yeah, baby. Oh, yeah. Oh, yes. I like that.
I did not come to play with you hoes. I came to slay, bitch. I like cornbreads and collard greens, bitch. Oh, yes. You best to believe it.
Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Sauce in my bag, swag.
I see it, I want it, I suck yellow, want it, I dream it, I work hard, I grind till I own it, I twirl on the middle, albino alligators, a Camino with a Tito, sipping Cuervo and no chisa. Sometimes I go off,
I go off,
I go hard,
I go hard,
get what's mine,
hey, what's mine,
I'm a star,
I'm a star,
cause I slay, I slay.
Passione dei neri, ma non soltanto neri, perché
aspetta,
lei
aspetta. Lascia andare.
È creola e quindi c'è tutti i riferimenti, oltre alle donne di stare in formazione, di combattere insieme, ci sono proprio anche ad esempio quello che mangiano, come si vestono.
Guardate anche il finale, vi raccontavo prima del cappuccio, il bambino che balla davanti alla polizia. Dopo continuo nell'analisi. Stop shooting us.
You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
Come vi dicevo, rimmaginare un futuro diverso. Sin dall'inizio, vedendo Beyoncé su quella macchina della polizia e guardando le immagini successive, si capisce subito che si sta parlando di New Orleans e all'indomani purtroppo di Katrina. Le immagini successive che si vedono sono di un documentario che si chiama Death Beat, che parla della, della musica dance e della cultura queer a New Orleans, e sin dall'inizio, solo dalle immagini, si capisce subito che si sta andando a denunciare un sistema che ha visto cambiare al 90% la popolazione di una delle città più storiche degli Stati Uniti, e sono bastate poche immagini, non ha neanche iniziato a cantare. E se vedete, quelle immagini una dopo l'altra continuano a raccontare l'America nera, il pizzo Givenchy, si dice così, non lo so, l'udù, le parrucche, le pantofole. È una celebrazione della tradizione nera, del piacere,
il giocatore di basket,
delle voglie e delle intersezioni. Dice che le piacciono i capelli da bambina, i capelli riccioli, le narici alla Jackson 5. E anche lì si definisce Texas Bama. Mio padre è del Texas, mia madre è dell'Alabama, e io sono una Texas Bama. Definire qualcuno Bama, che vuol dire meticcio, ma in maniera dispregiativa, è come fare un insulto. In questo caso sta rivendicando la propria identità e la propria razza. Ma non solo. Se vedete, continua a invitare altre donne a mettersi in formazione, a stare unite davanti a qualsiasi tipo di avversità. E infatti sono solo donne le protagoniste, donne e anche qui queer e trans. E continua, e anche questa presenza solo femminile è una critica delle iniquità della rappresentanza femminile. E l'utilizzo del termine slay la riconnette al movimento queer, e l'utilizzo in continuazione come una sorta di mantra è proprio il tentativo di distruggere quel sistema patriarcale e tutte quelle pareti di oppressione che allontanano questi nuovi attivisti dal mondo che immaginano. E che, come vedete, continuano a raccontare, perché anche qua c'è un doppio messaggio: un messaggio pubblico e un messaggio per i neri, per coloro che conoscono questa tradizione, per coloro che ne apprezzano tutti i lati. E come non ti volevo zittire a un certo punto, vi ho detto all'interno del video che stava parlando Marco, ma l'ho interrotto perché ha iniziato a ballare un ragazzino. Quel ragazzino aveva un cappuccio in testa, cappuccio utilizzato come scusa per l'omicidio di Trayvon Martin, e balla sfidando la polizia, come la maggior parte di questi attivisti con le loro azioni dirette stanno sfidando questo sistema e le forze di polizia. E continua e fa un altro gesto simbolico, alza le mani, come Mike Brown. Mike Brown è stato ucciso con 11 colpi di pistola, ma i racconti dicono che dopo i primi 5 comunque fosse già a terra, abbia alzato le mani chiedendo di smettere e fosse stato freddato con un'altra con altri scarica di 6 colpi. E per cui anche qua un'altra immagine simbolica, e subito dopo la scritta sul muro: stop shooting us. Se il messaggio dovrebbe essere abbastanza chiaro, glielo sta mettendo a lettere cubitali. Per cui è molto interessante, perché comunque Beyoncé qua sta facendo facendo una bella denuncia politica, discordando completamente dal discorso, dal pensiero dominante, pur non perdendo un minimo del suo appeal e del suo successo commerciale. È interessante perché fa vedere come la protesta e la performance, il piacere e la rivendicazione possano operare insieme, se non si immagina un futuro che sia solo di morte e di dolore. Immagina qualcosa di diverso, e non per niente, facendo mettere delle donne nere schierate insieme, rivendicando la loro identità e la loro presenza anche come identità politica, come vi ho detto, si avvicina al movimento femminista, ma in particolare al movimento femminista nero, quello che viene definito black womanism, che è una rivendicazione della propria identità criticando l'etnocentrismo del movimento bianco e il sessismo invece dei movimenti politici antirazzisti in genere. Questa nuova generazione, come vi ho detto, sta creando qualcosa di interessante anche a livello di comunicazione. Ve l'ho detto, c'è un doppio livello, quello pubblico è un successo incredibile, un video pazzesco ed è finita lì. Se invece lo si vuole analizzare, probabilmente di tutto quello che ho scritto, che è una parte di quello che vi ho detto adesso, riguardo questo video, probabilmente non avrò colto chissà quanti altri riferimenti, non essendo nero e non facendo parte di questa cultura. Per cui è interessantissimo, lo si vede nei concerti, nel concerto di Coachella nel sud degli Stati Uniti ha fatto la stessa cosa, Beyoncé, una performance incredibile. Ed è davvero interessante come questa nuova arte di protesta, vi dicevo, vada dal mainstream all'underground. Vi abbiamo parlato di Colson Whitehead, un libro che ha vinto il Pulitzer. Vi sto parlando di Formation e di Lemonade, che hanno vinto quanti più Grammy, sia come singolo che come album, che io vi possa dire, e hanno avuto un successo enorme. È questa la cosa interessante, che è nata dal 2012 in poi e che ovviamente è stata esacerbata dall'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, è che le condizioni davvero difficili, pensate che, senza voler andare in ambiti psicologici, si sta parlando di disordine post-traumatico, che è una patologia che viene a chi è andato in guerra, per un sacco di giovani neri. Ecco, questo perché non c'è sicurezza nell'uscire di casa e tornare a casa. Essere disarmati è condizione, e non aver fatto crimini è condizione necessaria ma non sufficiente per tornare a casa, soprattutto se si fa un incontro con le forze di polizia. E non è una cazzata, perché poi una volta ogni 28 ore c'era una prova di questo. E perché c'è una prova? Perché grazie alle nuove tecnologie e alle piattaforme di comunicazione istantanee, il tempo tra l'accadimento dei fatti e il momento in cui il pubblico ne viene a conoscenza è stato abbattuto, e questi video, come raccontavo anche in un altro libro, raccontano una storia che è quasi sempre l'opposto della versione ufficiale e che sta facendo capire, guardate Eric Garner, guardate Tamir Rice, 12 anni, ucciso l'ultimo Stephen Clark, credo neanche un mese fa, era nel cortile della nonna con un iPhone in mano, è stato ucciso perché si pensava, nel cortile di casa, si pensava che fosse un'arma da fuoco. Ma gli incidenti, che possono sembrare assurdi, ma quasi alcuni surreali, si susseguono con una frequenza che è altissima. E proprio per parlarvi di un'altra canzone, non so se tu vuoi intervenire, io volevo far vedere Childish Gambino.
No, io volevo far vedere, un altro esempio, magari lo facciamo vedere brevemente, è Common, che è un rapper molto famoso da anni ormai, che ultimamente ha fatto un pezzo musicale che si chiama Letter to the Free, che io vorrei far vedere almeno un pezzettino, che è dedicato al carcere. Cioè, è come, capito,
alla carcerazione di massa.
Se non so, la carcerazione di massa dei neri. E non so, come se De Gregori facesse un libro a favore dei carcerati, quando mai? Facciamo fatica a fare noi del movimento. Invece, per dirvi l'ambiente che c'è, Letter to the Free, io lo manderei un attimino.
Allora, Letter to the Free, innanzitutto vi dico, mentre lo cercano e lo mandano, che fa parte della colonna sonora. Di 13th, che è un documentario bellissimo, 13° emendamento, guardatelo, perché racconta attraverso le testimonianze di attivisti, intellettuali, artisti, come il 13° emendamento, quello che regolava la schiavitù, non sia mai stato del tutto abolito negli Stati Uniti, anzi venga usato come, date le percentuali di carcerazione nera, come strumento di controllo sociale e di controllo della gioventù e della povertà.
Vai. Spegni questa luce qua. Questo è un po' buio.
Da questa canzone abbiamo tratto la citazione nella quarta di copertina. Figa, sono cieco. Ve la leggo dopo. Common è uno dei più grandi storyteller della scena hip hop degli ultimi 25 anni, e non c'è bisogno che lo dica, però lo si sentirà a breve.
Southern leaves, southern trees we hung from, barren souls, heroic songs unsung. Forgive them, Father, they know this knot is undone. Tied with the rope that my grandmother died. Pride of the pilgrims affect lives of millions. In slave days, separating fathers from children. Institution ain't just a building, but a method of having black and brown bodies fill them. We ain't seen as human beings with feelings. Will the U.S. ever be us, Lord willing? For now we know the new Jim Crow, to stop, search, and arrest our souls. Police and policies patrol, philosophies of control. A crew hand taking hold. We let go to free them so we can free us. America's moment to come to Jesus. Cage bird sings for freedom to ring. Black bodies being lost in the American dream. Blood a black being, a pastoral scene. Slavery still alive, check Amendment 13. Not whips and chains, our subliminal. Instead of nigger, they use the word criminal. Sweet land of liberty, incarcerated country. Shot me with your ray gun and now you wanna trump me. Prison is a business, America's the company. Investing in the justice, fear and long suffering. We staring in the face of hate again. The same hate they say will make America great again. No consolation prize for the dehumanized. For America to rise, it's a matter of black lives. And we gon' free them so we can free us. America's moment to come to Jesus.
A parte che, appunto, come vi dicevo, a un certo punto dice lo schiavismo è ancora vivo, guardate il film, il documentario 13th. Però continua e dice: la prigione è un business, l'America è una multinazionale, investe nell'ingiustizia, nella paura e nella lunga sofferenza. E poi quella che abbiamo messo alla fine: fissiamo di nuovo la faccia dell'odio, lo stesso odio che dicono renderà di nuovo l'America grande. Marco ha voluto far vedere questo film perché, scusate, questo video, perché effettivamente le percentuali di giovani neri che scompaiono dalle strade è altissima. Mike Brown, Trayvon Martin, se non fossero stati ammazzati, comunque vivevano in aree, avevano una possibilità di non essere incarcerate talmente basse che un nero su tre dai 18 ai 24 ha la sua esperienza nell'ambito carcerario. Se vi dicevo che ci sono più di 2 milioni di carcerati, si arriva a oltre 6 milioni con quelli che sono in attesa di processo, libertà su cauzione, libertà vigilata, e tutte queste persone perdono automaticamente moltissimi diritti civili, tra cui quello al voto. E l'enorme numero di persone interno alle carceri fa comodo perché il lavoro nelle carceri statunitensi è vero proprio schiavismo. Microsoft, Walmart e molte altre multinazionali chiudono le loro fabbriche all'esterno per aprire all'interno, dove ci sono ovviamente lavoratori non sindacalizzati e senza alcun diritto che operano all'interno di queste strutture. È diventato un business anche il carcere, perché sono sempre di più le imprese private che le gestiscono. È la terza più grande impresa degli Stati Uniti, l'industria carceraria. La logica è questa: se c'è tanto crimine, costruiamo più carceri perché ci servono per ingabbiarli. Se il crimine è diminuito, come è dagli ultimi 25 anni a questa parte, non vi dico, vi leggo le statistiche perché ho visto che non leggo un cazzo, e per cui non ce la farei comunque, però è diminuito, fidatevi, andate a vedere voi in rete le statistiche, è diminuito. Anche se diminuisce, allora la nostra ricetta è giusta, costruiamo più carceri, così lo abbattiamo ulteriormente.
Poi i carcerati lavorano gratis dentro, capito?
Poi, senza farla lunga, per arrivare qua ci sono stati tre momenti incredibili: la guerra alla droga reganiana, le politiche di un democratico come Clinton, che con i three strikes, you're out, insomma, che con una serie di legislazioni ha fatto in modo nel corso del suo mandato la popolazione carceraria, e in particolare la percentuale nera, quasi quadruplicasse. E ovviamente dopo il 2001 con Bush, con il Patriot Act, si sono distrutte quasi tutte le possibilità di fare prima di tutto un'opposizione sociale, ma si sono ampliate a dismisura le forze dell'ordine in quanto a unità, a persone, in quanto ad armamenti e a quanto a possibilità di entrare nella privacy e violare qualsiasi diritto civile di qualsiasi cittadino. Come vi dicevo, è strano che Black Lives Matter sia nato nella presidenza del primo presidente afroamericano, ma secondo me è ancora più strano che a distanza di 50 anni da quelle che sono considerate le vittorie del movimento per i diritti civili, ci sia Black Lives Matter. Questo movimento rivendica i diritti umani, rivendica l'esistenza, la vita. Cioè, siamo sicuramente molto è cambiato, però allo stesso tempo molto è rimasto uguale. Diceva Nick Cannon in un altro pezzo che non vedremo, ma diceva: hanno tolto il termine schiavitù dalla Costituzione e dal linguaggio quotidiano, ma non l'hanno tolto dalla mentalità delle persone. E adesso, proprio per farvi vedere un pezzo che è considerato a tutti gli effetti uno dei video più geniali usciti fino adesso nel 2018, una canzone di protesta per quello che vi spiegherò dopo sui generis, e poi tra l'altro appena uscita, che Marco ha bestemmiato ore perché gli ho rifatto aprire, e Paoletta pure, perché gli ho rifatto aprire il libro per inserire questo pezzo che volevo mettere a tutti i costi. Il pezzo è This is America di Childish Gambino, che è Danny Glover, che è anche un attore e sceneggiatore di una serie geniale come Atlanta. E poi ieri sera sono andato a vedere Star Wars ed è anche Lando il pirata anche nell'ultimo film di Star Wars. Comunque guardatelo, perché è veramente anche qua due livelli di messaggio.
Sei quello, ecco.
Questo lo guardiamo tutto. Poi semmai lo rivediamo senza volume.
Just for you. sipping on. Look what I'm whipping on. This is America. Don't catch you slipping on. Don't catch you slipping on. Look what I'm whipping on. This is America. Don't catch you slipping on. Look how I'm living on. Police be tripping on. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty.
Yeah,
I'm on get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool.
Yeah.
On my Kodak.
Black.
Know that.
Yeah, yeah.
Ooh, get it, yeah.
Yeah,
ooh, work it.
Yeah. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband,
contraband.
I got the plug on with Hawker.
Whoa.
They gonna find you like Baka.
America, I just checked my following list. You motherfuckers owe me.
Dopo, se mai lo vediamo, perché è un video densissimo, sin dall'inizio vediamo un personaggio che strimpella la sua chitarra seduto su una sedia. In un paio di sequenze è inquadrato Childish Gambino che inizia a ballare, come se niente fosse. Arriva davanti a quell'uomo e, come avete visto, lo fredda con un colpo alla testa. La cosa interessante è la posizione, la postura che assume prima di sparare, che rimanda al periodo delle della segregazione, delle leggi Jim Crow. Jim Crow in realtà è un personaggio che è stato creato da un bianco all'inizio dell'Ottocento ed utilizzato, ed era il protagonista di una canzone che derideva in maniera sarcastica ai neri, e da lì è passato a dare il nome a quelle leggi segregazioniste. Quella posizione, fuoco, il corpo a terra e l'arma invece riposta, non so se avete notato, in un panno di velluto rosso, stanno riposta con molta attenzione. Mentre il corpo del nero viene trascinato in malo modo fuori dall'inquadratura. Già solo in questa immagine c'è un simbolo potentissimo di quello che rappresentano le armi nella cultura americana. E un panno rosso sangue e un cadavere invece steso sanguinante su, sul terreno. Però qua c'è un'ambiguità di fondo, perché sia che si parli della National Rifle Association, la NRA, la società che appunto difende l'uso delle armi, l'organizzazione che difende l'uso delle armi, o di un suprematista bianco pronto a fare un attentato, questo è un diritto che dagli americani, dalla maggior parte degli americani, sebbene, come stavamo dicendo prima, non dai più giovani, sia considerato come un diritto inalienabile, lo è anche per l'America nera. C'è una grossa parte dell'America nera che dice che finché ci saranno le forze dell'ordine armate, anche loro avranno, hanno il diritto di essere armati, e non sono le organizzazioni più militanti, è una credenza molto più diffusa di quanto non si creda. E subito dopo, qualche immagine dopo, c'è un'altra scena di violenza, una mitragliata che, fa, che ammazza il coro gospel che è alle spalle appunto del protagonista. Ecco, anche qui un rimando diretto all'assassinio nell'African Methodist Episcopal Church di Charlotte nel 2015, in cui vennero appunto uccisi, credo, 14 o 15 fedeli neri. Tra queste e quell'immagine c'è la danza di Childish Gambino, la danza che assume una, un ruolo di primo piano, e lo assume come? Come arma di distrazione di massa, perché mentre noi siamo tutti intenti a guardarlo e come si muove, le facce, le espressioni che assume, le varie tipologie di balli che fa, perché anche lì varia tra stili diversi, quanti sono quelli della diaspora africana, e alle sue spalle succede di tutto, scene di violenza, di brutalità della polizia, incendi, ma non, li ved- non lo vediamo la prima volta che guardiamo questo video, ce ne accorgiamo se vogliamo analizzarlo più a fondo.
La seconda volta che lo vedo.
E continua così, e continua così. E infatti l'inganno che è stato costruito ad arte da Childish Gambino il produttore e dal regista è che viene costruita una base musicale che è allegra, che è spensierata e che si scontra invece con la violenza totale delle immagini, di ciò che accade dietro e di quella che lo stesso protagonista esercita. E qua ci sono tre livelli, no? Quello della danza protagonista con i ragazzi che ballano, quello delle violenze, ma anche un terzo livello, che è quello dove entrambi i precedenti interagiscono tra di loro. E come interagiscono? Interagiscono attraverso le liriche, il testo. Anche qui è interessantissimo. Sembra che la canzone parta come la classica canzone rap, come un inno a divertimento, ai soldi, invece il messaggio cambia drasticamente nel giro di poche battute, di poche sequenze. E una delle rime più interessanti è dove dice che il cellulare è uno strumento, ok? E mentre canta queste parole vengono inquadrati dei giovani, tutti con la bocca coperta, e che però stanno riprendendo ciò che accade sotto. Ecco, da un lato ovviamente le forme di interpretazione possono essere le più diverse, no? Perché da un lato sicuramente lo strumento, come dicevo, il cellulare è lo strumento tecnologico che ha dato la possibilità di contrastare le versioni di omicidio giustificato che erano sempre quelle portate dalla polizia, di far vedere realtà completamente diverse, di farlo vedere in tempo zero, tant'è vero che casi accaduti in piccole realtà riuscivano a bucare i media locali, nazionali, e diventare, come nel caso di Mike Brown, anche per la rivolta di Ferguson, perché l'attenzione è sempre più è sempre solo alla violenza e mai alle cause che generano quella violenza. bisogna fare tra ah, il cellulare.
Il cellulare perché
riprende, e allo stesso tempo invece anche, come, anche questo come strumento di distrazione di massa, perché siamo sempre impegnati a far scorrere le timeline dei nostri social alla ricerca del pezzo nuovo, più figo e quant'altro, e qui ovviamente è una critica verso la gioventù nera, mentre il mondo intorno a loro brucia, mentre un passo di danza diventa virale, non lo diventa sempre l'episodio di brutalità poliziesca. Per cui, come vi dicevo, ancora una volta, danza come arma di distruzione di massa. In realtà danza anche come intrattenimento per le necessità di questa società e come forma di resistenza da parte di quegli stessi neri e di fuga dal pensiero dell'oppressione quotidiana e delle morti continue. Certo, questa non è la riflessione quella che viene fatta in questo video per la prima volta, ma la forza che le immagini di Murai, il regista, riescono a imprimere, e appunto il contrasto, come vi dicevo, con la musica, che appunto è costruita più come un mezzo che come un fine, è più un collage fatto ad arte per portare un significato che è sempre diverso, un significato che, come vi dicevo, è davvero stratificato, perché quando, dopo tutta questa violenza, Childish Gambino torna a ballare sopra la macchina all'interno del magazzino, è da solo, cioè sì, il nero che strimpella e Sezza che fa un cameo, ma è da solo, ancora una volta a significare la scomparsa dei giovani neri dalla società. E non è finita, perché in quell'inganno che vi dicevo tra musica e immagine, tra distrazioni di massa e messaggi pubblici e messaggi sotterranei, c'è l'ultimo dei suoi inganni, quello che racconta che anche chi si uniforma al pensiero dominante, anche chi sta nel suo binario, sta nel suo piccolo orticello, se appartiene a una minoranza, se appartiene a genere, a classi e a forme di resistenza che non piacciono a questo mainstream, sono comunque destinati ad essere braccati. Non per niente alla fine sembra che si svegli da un incubo, dal buio, sembra appunto che il video stia finendo, invece si rivede lui che sempre all'interno non riesce a uscire, che sempre all'interno di quel magazzino tenta di sfuggire alla folla che lo insegue. E questa, vi dicevo, l'ho voluta usare come a simbolizzare la nuova ondata d'arte di protesta, perché a differenza di molti altri pezzi di rap politico non individua un nemico o una causa contro cui schierarsi o lottare, non fa altro che porsi e farci porre innumerevoli dubbi, e si chiude ancora con l'angoscia di cosa possa essere quel domani se questo movimento non riuscirà a ottenere delle risposte importanti dall'amministrazione. È interessantissimo vedere come Black Lives Matter sia emersa come una forza prorompente, come vi dicevo, e come allo stesso tempo un'arte di protesta sia diventata forte sia dal mainstream che all'underground. Non accadeva dai tempi del movimento dei diritti civili, del Black Power. Questo cosa significa? Che per la prima volta con un movimento politico forte c'era anche un movimento artistico di protesta che sapeva raccontare quel movimento. Un movimento ed attivisti che ispirano gli artisti, e gli artisti che funzionano, che operano come megafono di quel movimento. E questo sta avvenendo negli Stati Uniti. Ovviamente le forme di protesta di strada e di azione diretta che andavano bene sotto l'amministrazione Obama dovranno essere modificate sotto l'amministrazione Trump. Sotto l'amministrazione Trump abbiamo visto altri elementi della sinistra non allineata, come gli Antifa, che esistono veramente da decenni, essere portati di nuovo
in primo piano.
Sì, in primo piano come un fenomeno nuovo. Invece è molto interessante vedere come queste due compagini riescano ad operare insieme su temi comuni, per cui non solo un movimento nero forte a livello nazionale che vuole veramente disegnare un nuovo immaginario nero. Infatti a un certo punto con Marco abbiamo detto, perché sembrava che finisse con insomma nuove forme di persecuzione politica e quant'altro, abbiamo detto ma ci vuole comunque un capitolo per finire che dia della speranza, e in effetti abbiamo scritto di questa nuova rinascita che da più indicatori fa ben sperare. Poi, a differenza degli altri libri, proprio perché abbiamo raccontato il presente, ne abbiamo fatto una cronaca e abbiamo cercato di raccontarlo al meglio, non è possibile valutare un movimento che è nato da 5 o 6 anni. Per cui io che adesso volevo concludere con una citazione che non trovo, per cui me ne frego, e con uno degli attivisti che è venuto anche spesso qua in Conchetta, che si chiama Kale Akuno, e che se un intellettuale come James Baldwin negli anni 60 diceva che gli artisti sono in questa società per disturbare la pace, ecco, Kale Akuno un annetto e mezzo fa andava oltre nell'arringare le nuove generazioni, chiedeva di essere ingovernabili, di essere qualcosa di indefinibile e di ingovernabile, perché se l'America odierna ha come presidente Donald Trump, c'è qualcosa che davvero non funziona. E la cosa che con cui chiudo è che una serie di riflessioni che leggerete rispetto all'America nera, purtroppo a mio avviso suoneranno anche molto più vicine di quanto vorremmo per quello che sta succedendo in Europa e nello specifico anche in Italia. Non per niente gli Stati Uniti sono stati un esempio e scuola per numerosi funzionari delle forze dell'ordine italiane. Con questo io mi zittisco, però vedo che Marco
come avete visto Pippo ci fa fare un viaggio dentro all'America nera in rivolta, o il tentativo di rivolta, o soltanto l'immaginario della rivolta. È un viaggio sempre bellissimo, io starei sempre a ascoltare molto tempo. In questo libro lui ha raccontato veramente in maniera poliedrica tutto quello che succede, anche dal punto di vista ad esempio della gentrification, come fanno a spostare intere comunità di neri prima dalla periferia al centro, perché il centro non c'è più nessuno, poi il centro lo gentrificano e risbattono
nei sobborghi
e così per creare sempre più ghetti. Oppure,
ma poi soprattutto cosa succede, perché quando si parla di gentrification si parla sempre della città e di quello che succede nella città, si parla mai di quelli che escono da quella città.
Stiamo parlando da tanto tempo, sennò sono tanti gli argomenti che vengono fuori in Stand for What. Per esempio non abbiamo parlato della questione proprio che dà anche il titolo al libro, della protesta dei giocatori di football americano.
Della protesta silenziosa.
Della silenziosa, oppure non abbiamo parlato...
E comunque abbiamo parlato, questa protesta è per la brutalità della polizia. Che è,
ad esempio di come sono, come è nata e come sono organizzati quelli di Black Lives Matter, che ricordiamo che sono state formate da quattro donne lesbiche e queer, ed è una cosa bellissima da mettere. Poi anche come sono proprio organizzati, quali sono i loro dibattiti interni e quali sono anche le prospettive di Black Lives Matter, molto, molto interessante quello. Oppure c'è ad esempio il rapporto con Vic Mensa, il rapporto di un rapper che di solito era per tutti gli anni zero, gli anni 00, è stato il macio, l'uomo che invece Vic Mensa addirittura è un gay dichiarato che fa delle cose a favore, un suo pezzo è diventato un pezzo importante per tutte le gay parade degli Stati Uniti. Oppure anche il rapporto tra neri e antifascisti, no? Che gli antifascisti appunto propongono anche un'azione di tipo violento, e i neri come come rispondono, no, a questa cosa, cioè, oppure cioè, ci sono tantissime altre situazioni che ci fanno capire molto bene quello che sta succedendo nell'America nera, e non c'è un viaggio così immersivo come quello che ci ha fatto scrivere proprio nel presente, perché poi gli altri libri erano veramente più sul passato, questo invece è sul presente, è stato anche faticoso perché abbiamo dovuto rincorrere in qualche modo, però io credo che sia un ottimo libro.
Ed è difficile descrivere senza utilizzando anche interviste, per cui senza intermediare né politicamente né culturalmente nel massimo delle nostre possibilità ciò che ci veniva raccontato, e neanche, come dire, in un qualche modo né giudicare né criticare, perché era impossibile. È tutto talmente nuovo che è eccitante, cioè è eccitante da osservare.
C'è l'intervista anche a Jeff Change che si interroga sulla nuova identità dei neri, proprio un'intervista fatta sulla questione dell'identità.
Questo scrittore dice che per i giovani americani questo è il periodo più eccitante da vivere, quello degli ultimi 4-5 anni, proprio perché sta rinascendo la protesta di strada, la protesta nell'università, e c'è, come dicevamo, tra film, libri e musica, solo da godere.
E c'è anche una cosa molto interessante, che è una specie di tavola rotonda che abbiamo visto su Revolt TV, che sono loro che si chiedono come fare, ma sono anche dei ragazzi di strada che ai tempi di Obama erano proprio gente che pensava tipo Fedez, così, o una roba del genere, che voleva fare soltanto successo, e invece c'è un principio di politicizzazione che però è primordiale ancora. Allora uno si chiede ma perché non abbiamo un leader, no? Questo ragazzo di strada è leader, però noi stiamo mettendolo in discussione la questione del leader, e quindi questo va un po' in sbattimento, ma no, molto simpatico, insomma. Io farei un applauso a Pippo perché ci fa entrare dentro sempre questi
volevo,
mondi che per noi sono sconosciuti.
Non l'abbiamo scaricato, volevo farvi vedere appunto proprio per come sta cambiando l'immaginario. Ovviamente cioè, non è che non ci sono più i Rick Ross o quelli che celebrano sesso, droga, soldi e violenza, ci saranno sempre, però che per ognuno di questi c'è un artista nuovo, non solo giovane, perché artisti come T.I., super mainstream, artisti come David Banner, super mainstream, stanno davvero radicalizzando e cambiando il loro modo di agire, di operare e di scrivere, musica, e molti si stanno imponendo con le loro canzoni e con il loro attivismo.
Caldo della mappa, più che altro non so io sto parlando di caldo.
Mi sono dimenticato cosa.